A me è piaciuto il versetto 19, convertitevi dunque e cambiate vita perché siano cancellati i vostri peccati e così possiamo giungere ai tempi della consolazione da parte del Signore e dei rimandi con Lui che aveva destinato come Cristo, cioè Gesù.
Mi è piaciuta soprattutto l'espressione dell'ultimo versetto dove dice Dio dopo aver risuscitato il suo servo l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno si converta. Ha mandato lui benedicente voi, l'ha mandato benedizione, parola buona, questa sembrava che fosse come il compimento di tutta questa storia appunto tracciata nel testo di oggi, di come sono figli dei profeti, si parla di, per ben sei volte di profeti oggi, da Abramo che in lui saranno benedette tutte le famiglie della terra e poi tutti questi profeti mandati a parlare, a dire le parole di Dio, a annunciare questi ultimi giorni, giorni di consolazione, di refrigerio, che per gli ascoltatori, che vengono anche colpiti dalla loro colpa, dal fatto di aver agito per ignoranza, tutto questo si trasforma per loro e diventa questo Gesù mandato, benedizione, al quale loro possono appunto aderire, possono aprire il cuore, devono, perché è proprio questo che questa accoglienza fa sì che la loro vita cambi radicalmente. La conversione, come dice l'ultimo versetto, avviene grazie a questa benedizione che è Gesù per loro.
Dice il versetto 21, bisogna che il cielo lo accolga in ogni tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei profeti fin dall'antichità. È come questa ricostituzione di tutte le cose mi ha un po' colpito perché sembra anche molto misteriosa, ma riprendendo l'immagine del Salmo dove dice il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Quella è un'immagine appunto che propone appunto la presenza del Signore alla destra del Padre in attesa di questo dominio che deve investire tutto. Qui parla di ricostituzione di tutte le cose. Non so, a me è come unica ipotesi di lettura, di interpretazione di questa ricostituzione, è venuto da pensare che tutta la realtà deve entrare nella stessa, nello stesso tragitto che ha percorso questo servo, cioè questo Gesù, cioè il tragitto pasquale. Quindi se può essere così, appunto, non è soltanto un dominio che lui deve esercitare su tutto e su tutti, o meglio, è un dominio che esercita su tutto e su tutti, ma attraverso questa entrare nella Pasqua di tutto e di tutti, ecco, quindi Dice il Signore Gesù che nessuno è più grande, nessun discepolo è più grande del suo maestro, nessun servo è più grande del suo Signore. Ecco, quindi mi sembra che sia da accogliere appunto come una grande grazia il fatto che quel battesimo che il Signore ha ricevuto, anche noi lo riceviamo, e che quindi tutto debba passare, essere tuffato in questa grande vasca battesimale della Pasqua, e quindi morire e risorgere con Lui.
Mi sembra che nella seconda e ultima parte di questo discorso di Pietro, nato dal caso della guarigione dello storpio alla Porta Bella del Tempio, ricordiamo che mentre Pietro parla è insieme a Giovanni e in mezzo a loro lo storpio guarito in piedi se li tiene stretti, se li tiene per mano. Notavo che dopo avere spiegato nel passaggio di ieri il nesso tra quella guarigione e la storia della salvezza, oggi di fatto la vicenda della guarigione scompare. Non si parla più dello storpio, mentre invece si parla in termini molto forti dei destinatari di quel segno che diventa una testimonianza nel discorso di Pietro. Oggi si parla di quelli che ascoltano, di quelli che ascoltavano Pietro quel giorno, e quindi però di noi, se ci mettiamo anche noi tra loro e anche noi accettiamo di ascoltare. Perché in effetti la storia della salvezza non riguarda soltanto i patriarchi, i profeti, l'antico popolo di Israele, Gesù di Nazaret, la generazione dei suoi contemporanei, gli apostoli, ma la storia della salvezza riguarda anche noi, nella misura in cui anche noi prima ci sentiamo minacciati e un po' accusati dal discorso di Pietro. Voi l'avete rinnegato, l'avete consegnato, l'avete ucciso. E poi, a partire proprio dalla nostra presa di coscienza della corresponsabilità in questo nodo cruciale della storia della salvezza che è la passione di Gesù, noi stessi cambiamo vita, ci stacchiamo, cambiamo mente, ci convertiamo. E così facendo anche per noi maturano i tempi della consolazione. Potremmo dire letteralmente, in questo tempo di pandemia, possano giungere i tempi della rianimazione. Si tratta proprio di questo, di un'anima affranta, colpita, battuta, che soffre perché si rende conto del male compiuto e che, accogliendo la testimonianza del profeta di turno che dà il grande annuncio, prende questa grande decisione di tornare indietro, di fermarsi, di pensare in un altro modo. Che se noi, anche noi, facciamo così, riceviamo di nuovo la visita di Gesù. Cioè qui Pietro mi sembra che parli non solo e non tanto per la verità del ritorno glorioso del Signore Gesù alla fine dei tempi. Ma dopo aver parlato della sua Pasqua in quei termini che prima riassumevo, parla di visite continue che Gesù fa alla nostra vita nella misura e nella proporzione in cui noi accettiamo questo annuncio portato dagli Apostoli che ci richiama a rientrare in noi stessi. In questo senso anche il versetto sul quale si è fermato Andrea veramente è molto bello, perché ci dice che è proprio mandato a noi Gesù nell'atto di benedirci mentre noi ci convertiamo ciascuno dalle nostre malvagità. Cioè c'è una contemporaneità. Dopo la Pasqua di Gesù, lui non viene più verso di noi ad accusarci per quello che gli abbiamo fatto, ma viene verso di noi a benedirci se noi naturalmente acquisiamo la coscienza dell'evento pasquale e della nostra corresponsabilità. In questo senso anche l'inizio del discorso di oggi, so che avete agito per ignoranza, non penso che voglia tanto dire quindi non avete colpa. Non è una specie di scusa. Pietro dice: avete agito per ignoranza, adesso dunque è l'occasione per conoscere quello che avete fatto, per prenderne coscienza, per rendervi conto, per entrare in questo grande mistero che era previsto in tutte le scritture e che si è realizzato in questi giorni. Questa espressione che noi troviamo al versetto 24 mi sembra che ci possa aiutare. Tutto quello che i profeti da Samuele in avanti hanno detto e hanno annunciato riguarda questi giorni. Ma di che giorni sta parlando Pietro? Sta parlando di quei giorni dalla Pentecoste in avanti, circa 2 mesi dalla Pasqua di Gesù. Ma sta parlando per noi di questi giorni, di questi mesi, di queste settimane. Sta parlando a noi di noi, nella misura in cui noi prendiamo coscienza, perché non l'abbiamo questa coscienza. Anche noi siamo stati nell'ignoranza. Nella misura in cui prendiamo coscienza che tutta la storia della salvezza non riguarda solo Gesù, lo storpio guarito, quella generazione, ma continua, riguarda anche noi oggi qui, e allora maturano quei tempi della consolazione, allora avviene la remissione dei peccati, allora c'è l'esperienza della misericordia di Dio che possiamo fare e sentire che Gesù viene verso di noi ogni giorno, ogni momento, non per condannarci, ma appunto per benedirci, per dire bene di noi, perché noi finalmente abbiamo riconosciuto il male che abbiamo compiuto verso di Lui. E questo male compiuto verso di Lui noi lo sperimentiamo anche nel male compiuto verso noi stessi, verso i nostri fratelli e sorelle, verso tutte le persone che abbiamo incontrato o che incontriamo nella nostra vita. Se ci riconosciamo in questa condizione di miseria per il male compiuto, possiamo avvertire la visita del Signore. Non è solo alla fine della nostra vita, ma continuamente Egli ci soccorre per salvarci.